Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Ciao ragazzi, Victor ed Elizabeth si sono sposati, ma sul giorno del matrimonio pesa ancora la minaccia della creatura mostruosa. E quindi vediamo come va a finire questo giorno. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 22. Erano le 8 di sera quando sbarcammo. Passeggiammo un poco sulla spiaggia per godere dell'ultima luce. Poi ci ritirammo nella locanda e ammirammo il meraviglioso panorama delle acque, dei boschi e delle montagne che, pur velate dalle tenebre, stagliavano ancora contro il cielo i loro neri contorni. Il vento, che era caduto da sud, si levò allora con gran violenza dal nord. La luna aveva raggiunto il sommo del cielo e cominciava a discendere. Le nubi le passavano dinanzi più veloci del volo di uno sparviero, ottenebrandone i raggi, mentre il lago rifletteva un cielo burrascoso, reso ancora più inquieto dall'agitarsi delle onde che cominciavano a rinforzare. All'improvviso cadde un violento scroscio di pioggia. Mi ero mantenuto calmo per tutto quel giorno, ma non appena la notte calò sulle cose, mille timori sorsero nel mio animo. Mi feci trepidante guardingo e con la destra stringevo una pistola che recavo celata in petto. Ogni suono mi atterriva, ma ero deciso a vender cara la vita e a non ritirarmi dall'imminente lotta, se non quando o io o il mio nemico fossimo morti. Elizabeth osservò per qualche tempo la mia agitazione, in un silenzio timido e rispettoso. Poi disse: «Che cosa ti rende inquieto, mio caro Victor? Che cosa temi?» «Oh, taci, taci, amor mio», risposi. «Ancora questa notte e saremo salvi, ma questa notte è terribile, terribile davvero». Da un'ora ero in questo stato d'animo, quando a un tratto pensai quanto spaventosa sarebbe stata per mia moglie la lotta che mi attendevo da un momento all'altro. La pregai allora ansiosamente di ritirarsi, deciso a non raggiungerla fino a quando non avessi saputo qualcosa sulle intenzioni del mio nemico. Ella mi lasciò, e io continuai per qualche tempo a passeggiare su e giù per i corridoi della casa, spiando ogni angolo che potesse offrire un nascondiglio al mio avversario. Ma non vidi traccia di lui. E già cominciavo a pensare che qualche fortunata circostanza gli aveva impedito di mandare a effetto la sua minaccia, quando a un tratto udii un urlo acuto e terribile. Veniva dalla camera nella quale Elizabeth si era ritirata. Come lo udii, la verità mi balenò alla mente, le braccia mi caddero, ogni muscolo e ogni fibra mi si paralizzarono. Sentivo il sangue scorrere nelle vene e formicolare nell'estremità delle membra. Questo stato di impotenza durò un istante. Il grido si ripeté e io mi precipitai nella stanza. Gran Dio, perché non morì allora? Perché sono qui a narrare la distruzione della più bella speranza, della più pura creatura di questa terra? Ella era là, immota e senza vita, stesa di traverso sul letto, il capo rovesciato verso il basso, il viso pallido e alterato, coperto a mezzo dai capelli. Dovunque mi giri vedo la stessa cosa, le sue braccia esangui e il suo corpo abbandonato dall'assassino sul catafalco nuziale. Come potei vedere una cosa simile e rimanere in vita? Ahimè, la vita è ostinata e si abbarbica là dove più è invisa. Resti un momento e poi perdetti la coscienza. Quando mi ripresi mi trovai circondato dalla gente della locanda. I loro volti esprimevano un terrore senza nome, ma il terrore degli altri era solo una beffa, un'ombra dei sentimenti che opprimevano me. Fuggii da loro e corsi nella stanza dove giaceva il corpo di Elizabeth, del mio amore, di mia moglie, di colei che, viva fino a pochi istanti prima, era stata così degna di devozione. Era stata mossa dalla posizione in cui l'avevo vista, così come giaceva ora, con il capo appoggiato a un braccio e un fazzoletto steso sul viso e sul collo, avrei potuto credere che dormisse. Mi precipitai verso di lei e l'abbracciai appassionatamente, ma il languore mortale e il gelo delle sue membra mi dissero che quella che ora stringevo fra le braccia aveva cessato di essere Elizabeth da me amata e prediletta. Sul suo collo c'erano le tracce della stretta assassina del demone e il respiro aveva cessato di uscire dalle sue labbra. Mentre mi abbandonavo su di lei nell'impeto della disperazione, mi accadde di alzare gli occhi. Le finestre della stanza erano chiuse poco prima e perciò provai una specie di panico nel vedere la pallida luce lunare che illuminava la camera. Le imposte erano state spalancate e con un senso di terrore che non si può descrivere, scorsi alla finestra aperta la più ripugnante e odiosa delle figure. C'era una smorfia sul viso del mostro. Egli sembrava schernirmi mentre accennava con il dito puntato al cadavere di mia moglie. Mi precipitai verso di lui e, cavata la pistola dal petto, feci fuoco. Ma egli mi evitò, balzò via dal luogo dove era appostato e, correndo con la velocità della folgore, si tuffò nel lago. La denotazione richiamò una gran folla nella camera. Indicai il punto dove era scomparso, lo inseguimmo con le barche, gettammo reti, ma invano. Dopo alcune ore ritornammo senza speranza. La maggior parte dei miei compagni credeva si trattasse di un fantasma creato dalla mia fantasia. Come sbarcammo, presero tuttavia a battere il paese e i gruppi si sparpagliarono in diverse direzioni, tra i boschi e le vigne. Non mi accompagnai a loro, ero esausto, un velo mi copriva gli occhi e il calore della febbre mi rendeva arida la pelle. In questo stato mi distesi sul letto, senza quasi rendermi conto di ciò che era accaduto. Il mio sguardo vagava per la stanza, come a cercare qualcosa che avevo perduto. Ricordai alla fine che mio padre avrebbe atteso con ansia il ritorno di Elizabeth e mio, e che io avrei dovuto presentarmi a lui da solo. Questo pensiero mi riempì gli occhi di lacrime e piansi a lungo. La mia mente vagava da un argomento all'altro, riflettendo sulle mie sventure e sulla loro causa. Mi trovai avvolto in una nube di sbalordimento e di orrore. La morte di William, l'esecuzione di Justin, l'assassinio di Clerval e poi quello di mia moglie. In quel momento non sapevo neppure se i cari che ancora mi rimanevano fossero al sicuro dalla malvagità del mostro. Forse proprio allora mio padre si stava torcendo nella sua stretta. Forse Ernest giaceva morto ai suoi piedi. Quest'idea mi fece rabbrividire e mi spinse all'azione. Balzai in piedi e decisi di tornare a Ginevra il più presto possibile. Era impossibile procurarsi cavalli e dovevo ritornare attraversando il lago, ma il vento era contrario e la pioggia cadeva a torrenti. Pure era appena mattino e io potevo ragionevolmente sperare di raggiungere la mia meta prima di sera. Assoldai alcuni rematori e presi io stesso un remo, perché sempre la fatica fisica mi aveva dato sollievo dalle torture della mente. Ma la terribile angoscia che mi pervadeva e la spaventosa agitazione che dovevo sopportare mi rendevano impossibile ogni movimento coordinato. Gettai il remo e, appoggiata la testa sulle mani, diedi libero corso alle cupe idee che mi turbinavano per il capo. Se alzavo gli occhi, vedevo scene che mi erano state familiari in tempi più felici e che solo il giorno prima avevo contemplato in compagnia di colei che ora era soltanto un'ombra e un ricordo. Lacrime mi sgorgarono dagli occhi. La pioggia era cessata per un momento e io vedevo i pesci guizzare nell'acqua come avevano fatto poche ore addietro, quando Elizabeth li aveva notati. Nulla è più penoso all'animo umano di un mutamento decisivo e repentino. Il sole poteva risplendere, le nuvole potevano abbassarsi, nulla mi sarebbe apparso qual era stato il giorno precedente. Un nemico mi aveva tolto ogni speranza di felicità. Nessuna creatura era mai stata sciagurata quanto lo ero io. Un evento così terrificante era unico nella storia dell'uomo. Ma perché indugiare su ciò che seguì quell'avvenimento atroce più di tutti gli altri? La mia storia è stata una storia d'orrore. Ho raggiunto l'acme e ciò che ora mi rimane da narrare non potrà che annoiarvi. Sappiate che a uno i miei cari mi furono strappati. Rimasi solo. Le mie forze sono esauste e in poche parole voglio narrarvi la conclusione del mio spaventoso racconto. Arrivai a Ginevra. Mio padre ed Ernest erano in vita, ma il primo venne meno sotto il colpo delle notizie che gli portai. Anche ora mi pare di vederlo, eccellente e venerabile vecchio. I suoi occhi avevano un'espressione vacua, privi come erano ormai di luce e di gioia. La morte della nipote, colei che egli amava più di una figlia, colei sulla quale concentrava tutto l'affetto di un uomo che sul finire della vita si lega ancor più strettamente ai pochi cari che gli rimangono, lo annientò. Maledetto, maledetto sia il demone che curvò il suo capo bianco e lo condannò a uno straziante dolore. Non poté sopravvivere agli orrori che si erano accumulati attorno a lui. Fu vittima di un colpo apoplettico e pochi giorni dopo spirò fra le mie braccia. Che avvenne di me? Non lo so. Perdetti la percezione di quanto mi avveniva attorno. Ero come circondato da tenebre. Qualche volta, è vero, sognavo di camminare per prati in fiore, vallette deliziose, con gli amici della mia gioventù, ma mi svegliavo e mi trovavo in una prigione. Caddi allora nella più tetra melanconia. A poco però riuscii a farmi un'idea più chiara delle mie sciagure e della mia situazione e fui alla fine liberato dalla cella. Ero stato dichiarato folle e per 4 mesi, come seppi poi, la stanza solitaria di un manicomio era stata la mia abitazione. Ma la libertà sarebbe stata per me un dono inutile se assieme alla ragione non si fosse destato in me il desiderio della vendetta. Come mi tornò il ricordo delle mie passate sciagure, presi a riflettere su ciò che stava alla loro origine. Il mostro che io avevo creato, il miserabile demone che io avevo scatenato per il mondo perché mi distruggesse. Mi sentivo invadere da un'ira folle quando pensavo a lui e bramavo e pregavo ardentemente di poterlo avere un giorno in mia mano per trarre una terribile vendetta sul suo capo maledetto. Né il mio odio si limitò a inutili desideri. Cominciai a riflettere sul modo migliore di catturarlo. E a questo fine, circa un mese dopo che era stato rimesso in libertà, mi recai da un giudice penale della città e gli dissi che avevo un'accusa da presentare. Sapevo chi era il distruttore della mia famiglia e chiedevo che egli mettesse in opera tutta la sua autorità per la cattura dell'assassino. Il magistrato mi ascoltò con attenzione e gentilezza. «State sicuro, signore», disse, «che non risparmierò spese e fatiche per scoprire il miserabile». «Vi ringrazio», risposi. «Ascoltate dunque la deposizione che devo fare. È una storia strana, alla quale voi, temo, non prestereste fede se non fosse in essa qualcosa che, per quanto fuori dal comune, ha un suono di verità. La mia narrazione è troppo coerente per essere scambiata per un sogno, né d'altra parte io ho motivo di affermare il falso. I miei modi, mentre così mi rivolgevo a lui, erano tali da impressionare, ma calmi. Avevo deciso in cuor mio di perseguitare il mio distruttore fino alla morte». E ciò valeva a placare la mia angoscia e a riconciliarmi con la vita. Narrai quindi la mia storia, brevemente ma con fermezza e precisione, citando le date e senza mai indulgere a invettive o esclamazioni. Sulle prime il magistrato parve assolutamente incredulo, ma a mano che continuavo mostrò maggiore attenzione e maggior interesse. Ora lo vedevo rabbrividire per l'orrore. Ora un vivo stupore, senza ombra di incredulità, si dipingeva sul suo viso. Giunto al termine del mio racconto, dissi: «Questo è l'essere che accuso. Vi chiedo di esercitare tutto il vostro potere per catturarlo e punirlo. È il vostro dovere come magistrato e credo e spero che in questa circostanza i vostri sentimenti di uomo non vi tratterranno dall'adempiere le funzioni che la vostra carica comporta». Questa esortazione provocò un notevole mutamento nella fisionomia del mio interlocutore. Egli aveva ascoltato il mio racconto con quella specie di credito che si concede a una storia di spiriti o di eventi soprannaturali, ma quando gli chiesi di agire in conseguenza, in veste ufficiale, tutta la marea della sua incredulità tornò a sollevarsi. Rispose tuttavia cortesemente: «Vi concederei volentieri ogni aiuto possibile nelle vostre ricerche, ma la creatura di cui parlate sembra possedere poteri tali da rendere inefficaci tutte le mie risorse. Chi può seguire un animale in grado di traversare la mer de glace e di abitare in caverne e tane dove l'uomo neppure potrebbe avventurarsi? Inoltre sono trascorsi alcuni mesi da quando egli ha commesso i suoi delitti e chi può congetturare in quale località si sia spinto o in quale regione possa ora celarsi? Egli vaga nei pressi del luogo dove abito io, ne sono certo, e se poi si fosse rifugiato sulle Alpi si potrebbe cacciarlo come un camoscio e distruggere come un animale da preda. Ma vedo quali sono i vostri pensieri. Voi non credete al mio racconto e non intendete dare la caccia al mio nemico per infliggergli la punizione che si merita». Mentre così parlavo, i miei occhi si accesero d'ira e il magistrato ne fu intimidito. «Vi sbagliate», disse, «farò del mio meglio. E se è mio potere catturare il mostro, state pur certo che gli sarà inflitta una punizione proporzionata ai suoi crimini. Ma da ciò che voi mi avete detto sulle sue doti malefiche, temo che la cosa riesca impossibile e che mentre si prenderà ogni misura necessaria, voi dobbiate cercare di rassegnarvi a uno smacco. Non è possibile, ma tutto quello che io dico non ha importanza. La mia vendetta non conta per voi, mentre, pur sapendo che si tratta di un peccato, debbo confessare che essa è la passione dominante della mia anima. Indicibile è la mia ira quando penso che l'assassino, da me scatenato fra gli uomini, è ancora in vita. Voi respingete la mia legittima richiesta. Non mi resta che una risorsa: dedicarmi, in vita o in morte, alla sua distruzione. Pronunciando queste parole, tremavo di collera. C'era nel mio contegno un che di frenetico e qualcosa, credo, di quella fierezza che si attribuisce ai martiri. Ma agli occhi di un magistrato di Ginevra, occupato in ben altre idee che non fossero devozione ed eroismo, questa esaltazione dell'animo doveva apparire molto simile alla pazzia. Si sforzò di calmarmi, come avrebbe potuto fare una nutrice con un bimbo, e attribuì la mia storia a effetto di delirio. Uomo, esclamai, quanto ignorante sei nella tua presunzione! Smettila dunque, tu non sai quello che dici! Mi precipitai fuori di quella casa furibondo e disgustato e mi ritirai a meditare qualche altro piano d'azione. Capitolo 21. Il mio stato d'animo era tale da impedire e annullare ogni pensiero ragionevole. Mi sentivo sospinto dal furore, l'idea della vendetta soltanto mi dava forza e costanza. Essa modellava i miei sentimenti e mi permetteva di essere calmo e calcolare in un momento in cui mi sarei altrimenti abbandonato alla follia e alla morte. La mia prima decisione fu di abbandonare Ginevra. Il paese che mi era stato così caro quando ero felice e amato, ora, nelle avversità, mi riusciva odioso. Raccolsi una somma di denaro e alcuni gioielli che mia madre mi aveva lasciato e partii. Cominciarono allora i miei vagabondaggi, che cesseranno solo al termine della mia vita. Ho traversato gran parte della terra e ho sopportato tutti quei disagi che viaggiatori devono di necessità incontrare nei deserti e nelle contrade barbare. Non so come abbia potuto sopravvivere. Molte volte mi sono lasciato cadere esausto su una distesa di sabbia a invocare la morte, ma il desiderio di vendetta mi tenne in vita. Non volevo scomparire lasciando che il mio avversario continuasse a esistere. Quando lasciai Ginevra, mi preoccupai innanzitutto di ottenere qualche indizio che mi mettesse sulle tracce del mio diabolico nemico. Ma non avevo un piano ben definito e vagai molte ore nei dintorni della città, incerto sulla strada da prendere. All'approssimarsi della notte mi trovai all'ingresso del cimitero dove riposavano William, Elizabeth e mio padre. Entrai e mi avvicinai alle tombe che segnavano il luogo della loro sepoltura. Tutto taceva, salvo le foglie degli alberi mosse da una lieve brezza. La notte era molto scura e la scena sarebbe apparsa solenne e suggestiva anche a uno spettatore disattento. Lo spirito dei trapassati sembrava aleggiare tutto attorno e proiettare sul capo del dolente un'ombra che si avvertiva pur senza essere visibile. Il profondo dolore che questa scena aveva sulle prime suscitato in me cedette presto all'ira e alla disperazione. Essi erano morti e io vivevo. Viveva anche il loro assassino. E per distruggerlo io dovevo sottostare a una miserabile esistenza. Mi inginocchiai sull'erba, baciai la terra e con labbra tremanti esclamai: per la sacra terra su cui poso le ginocchia, per le ombre che mi vagano accanto, per il dolore profondo ed eterno che provo, io giuro, per te, notte, e per gli spiriti che a te presiedono, giuro di perseguitare il demone che ha causato tanta miseria, fino a quando uno di noi non soccomba nella lotta mortale. Per questo resterò in vita, per portare a termine la mia vendetta. Vedrò ancora il sole, batterò ancora i verdi campi della terra, che altrimenti sparirebbero per sempre ai miei occhi. E prego voi, spiriti dei morti, e voi, errabondi ministri della vendetta, di aiutarmi e di guidarmi nella mia missione. Che beva profondamente alla coppa dell'angoscia il maledetto e diabolico mostro, che provi la disperazione che ora tormenta me. Aveva incominciato la mia invocazione con solennità e con un timore reverenziale, tale da assicurarmi che le ombre dei miei cari assassinati mi ascoltavano e mi approvavano, ma sul punto di concludere le furie si impossessarono di me e l'ira rese incerte le mie parole. Nel silenzio della notte mi rispose una risata diabolica e fragorosa. Mi risuonò alle orecchie, lunga e massiccia. Le montagne la riecheggiarono ed ebbi l'impressione che tutto l'inferno mi circondasse di scherno e di risa. Certo, in quel momento mi sarei abbandonato alla follia e mi sarei privato della mia miserabile esistenza se il mio giuramento non fosse stato udito e io non mi fossi destinato alla vendetta. La risata si spense, poi una voce ben nota e odiosa, che sembrava vicina al mio orecchio, si rivolse a me in un bisbiglio appena percettibile. «Sono soddisfatto, miserabile sciagurato. Tu hai deciso di vivere, e io sono soddisfatto». Mi precipitai verso il luogo donde giungeva la voce, ma il demone evitò la mia stretta. A un tratto si levò un gran disco dalla luna che illuminò in pieno la forma diabolica e contorta del mio nemico, mentre egli si allontanava a velocità sovrumana. Lo inseguii, e per molti mesi questo è stato il mio compito. Guidato da una lieve traccia, discesi il corso sinuoso del Rodano, ma invano. Apparve l'azzurro mediterraneo e per uno strano caso, una notte, vidi il mio nemico salire e nascondersi su una nave diretta al Mar Nero. Mi imbarcai sulla stessa nave, ma egli mi sfuggì, non so come. Sempre seguii le sue tracce fra i deserti della Tartaria e della Russia, anche se sempre egli riuscì a sfuggirmi. Qualche volta i contadini, atterriti dalla sua apparizione, mi indicavano la strada che egli aveva preso. Qualche altra volta egli stesso, temendo che mi abbandonasse alla disperazione e morissi se perdevo le sue tracce, lasciava qualche indizio per guidarmi. La neve cadde sul mio capo e io vidi le sue enormi impronte sulla bianca distesa della pianura. Come potete capire quello che provai e che ancora provo, voi che entrate ora nella vita, voi che siete nuovo agli affanni e che ignorate l'angoscia? Freddo, bisogno e stanchezza non erano la cosa peggiore fra ciò che ero destinato a patire. Ero maledetto da un demone e portavo chiuso in me l'inferno. Pure uno spirito benigno mi seguiva e dirigeva i miei passi. Quando più disperavo, mi faceva vincere improvvisamente le difficoltà in apparenza più insormontabili. Qualche volta, quando il corpo vinto dalla fame veniva meno per la stanchezza, in mezzo al deserto mi veniva offerto un pasto che serviva a ridarmi energia e volontà. Il cibo era semplice, certo, simile a quello che mangiavano i contadini del paese, ma, non ne dubito, mi veniva apprestato dagli spiriti che avevo invocato in aiuto. Spesso, quando tutto era arido, il cielo terso, e io venivo tormentato dalla sete, una piccola nube oscurava la volta celeste e lasciava cadere qualche goccia che mi rianimava, poi svaniva. Seguivo, quando potevo, il corso dei fiumi, ma il demone in genere levitava, perché lungo i fiumi soprattutto prendeva dimora la popolazione di quei paesi. In altri luoghi raramente si vedevano esseri umani, e io di solito mi cibavo di animali selvatici che traversavano il mio cammino. Avevo danaro con me e mi guadagnavo l'amicizia degli abitanti dei villaggi distribuendolo. Oppure portavo con me la preda che avevo ucciso e dopo averne prelevata una piccola parte ne facevo dono a coloro che mi fornivano il fuoco e quanto era necessario ad apprestare il pasto. La mia vita che così trascorreva mi era odiosa e solo durante il sonno potevo gustare la gioia. Oh, benedetto il sonno! Spesso, quando mi sentivo troppo infelice, mi sdraiavo a terra a riposare e i sogni mi cullavano con qualcosa di simile al rapimento. Gli spiriti che mi custodivano mi concedevano questi momenti, o meglio, queste ore, di felicità, perché potessi trovare la forza di condurre a termine il mio pellegrinaggio. Privato di questo ristoro, le fatiche mi avrebbero piegato. Nel corso del giorno ero sostenuto e incoraggiato dall'attesa della notte. Durante il sonno, infatti, vedevo i miei cari, mia moglie, il mio diretto paese, vedevo il volto benevolo di mio padre, udivo la voce argentina della mia Elizabeth, scorgevo Clirval nel pieno vigore della salute e della giovinezza. Spesso, prostrato da qualche lunga marcia, mi persuadevo di sognare durante il giorno, mentre la notte avrei veramente vissuto fra le braccia dei miei cari. Quale passione torturante provavo per loro! Come mi abbarbicavo alle loro care immagini, che qualche volta mi ossessionavano anche durante le ore di veglia, e come mi persuadevo che essi ancora vivevano! In quei momenti il sentimento di vendetta che mi ardeva in cuore svaniva e io proseguivo nella mia strada verso la distruzione del demone, non spinto da un desiderio imperioso della mia anima, ma come si trattasse di un compito che mi era stato affidato dal cielo, dall'impulso meccanico di qualche forza di cui ero inconscio. Quali fossero i sentimenti di colui che inseguivo, non so. Qualche volta egli lasciava scritte sulle cortecce degli alberi o incise sulla pietra parole che mi guidavano o suscitavano la mia ira. «Il mio regno non è ancora finito», si leggeva in una di queste iscrizioni. «Tu vivi e il mio potere è assoluto. Seguimi, mi sto dirigendo verso i ghiacci eterni del nord, dove tu soffrirai le torture del freddo e del gelo a cui io sono insensibile. Se mi segui abbastanza da presso, troverai qui vicino una lepre morta. Mangiala e rimettiti in forze. Vieni, mio nemico, dobbiamo ancora lottare per la nostra esistenza, ma prima che quel momento arrivi, dovrai sopportare ancora molte ore durissime e angosciose. Demone beffardo, ancora giuro vendetta. Ancora, miserabile nemico, ti prometto tortura e morte. Non desisterò dalla mia ricerca fino a quando uno di noi due non muoia. E allora raggiungerò con giubilo la mia Elizabeth e coloro che già ora mi stanno apprestando la ricompensa della mia lunga fatica e del mio orribile peregrinare. Via via che proseguivo il viaggio verso il nord, la neve si faceva più spessa e il freddo aumentava, fino a diventare quasi insopportabile. I contadini restavano chiusi nelle loro capanne e solo pochi ardimentosi si avventuravano a uscire per catturare gli animali che la fame spingeva fuori dai nascondigli in cerca di preda. I fiumi erano coperti di ghiaccio ed era impossibile procurarsi pesce. Venni così privato della fonte principale di sostentamento. Il trionfo del mio nemico aumentava con il crescere delle mie difficoltà. Un'iscrizione da lui lasciata recava queste parole: Preparati. Le tue fatiche sono solo all'inizio. Copriti di pellicce e fa scorta di cibo, perché presto daremo inizio a un viaggio, nel corso del quale le tue sofferenze soddisferanno il mio odio perenne. Queste note beffarde davano un nuovo vigore al mio coraggio e alla mia costanza. Deciso com'ero a non fallire il mio scopo, invocai il cielo in mio aiuto e continuai con inesausto vigore a traversare deserti immensi, fino a quando in distanza non apparve l'oceano che si stendeva fino all'estremo limite dell'orizzonte. Oh, quanto era diverso dai mari azzurri del sud! Coperto di ghiaccio, si distingueva dalla terra solo perché era più impervio e irregolare. I greci piansero di felicità quando scorsero il Mediterraneo dalle colline dell'Asia e salutarono con gioia il termine delle loro peripezie. Io non piansi, ma mi inginocchiai. E con cuore riconoscente ringraziai il mio spirito guida di avermi condotto sano e salvo là dove speravo di cogliere il mio avversario, nonostante la sua astuzia, e di farla finita con lui. Alcune settimane prima mi ero procurato slitta e cani, e in tal modo viaggiavo sulla neve a velocità straordinaria. Non sapevo se il mio nemico possedeva una eguale risorsa, ma mi accorsi che, mentre prima perdevo ogni giorno terreno nel mio inseguimento, ora invece ne guadagnavo. Quando vidi l'oceano, egli aveva un solo giorno di vantaggio su di me e io sperai di raggiungerlo prima che toccasse la spiaggia. Con rinnovato coraggio, dunque, mi spinsi avanti e 2 giorni dopo arrivai a un misero tugurio sulla riva del mare. Chiesi agli abitanti notizie del mio nemico ed ebbi informazioni precise. Un mostro gigantesco, mi dissero, era giunto la sera precedente, armato di un fucile e di numerose pistole. E con il terrore che il suo orribile aspetto ispirava, aveva messo in fuga gli abitanti di una casa solitaria. Aveva portato fuori tutti i viveri che essi avevano accumulato per l'inverno, li aveva posti su una slitta, aveva giogato le mute di cani addestrati, di cui si era impadronito per potersi servire del suo nuovo mezzo di trasporto. Quella stessa sera, con grande gioia degli atterriti abitanti del luogo, aveva continuato il suo viaggio attraverso l'oceano, in una direzione che non portava verso terra alcuna. Essi pensavano che presto sarebbe stato inghiottito dai crepacci del ghiaccio o assiderato dai geli eterni. Nell'udire questa notizia mi abbandonai a un momentaneo accesso di disperazione. Mi era sfuggito e io dovevo iniziare un viaggio disperato e quasi senza fine tra le montagne di ghiaccio dell'oceano, esposto a una temperatura che pochi uomini potevano sopportare a lungo e a cui io, nato in un clima temperato, non potevo sperare di sopravvivere. Pure all'idea che mio nemico dovesse vivere e trionfare, ira e desiderio di vendetta rinacquero in me e come una possente marea travolsero ogni altro sentimento. Dopo un breve riposo, durante il quale gli spiriti dei morti mi si strinsero attorno e mi incitarono a intensificare gli sforzi e a conseguire il mio scopo, mi accinsi al viaggio. Mutai la mia slitta da terra con un'altra adatta alle ineguaglianze dell'oceano ghiacciato. E dopo aver acquistato una buona riserva di viveri, lasciai la costa. Non so immaginare quanti giorni siano passati da allora. Ho
ma ho sopportato travagli che solo il sentimento della giusta vendetta che mi arde in cuore può avermi messo in grado di superare. Immense e aspre montagne di ghiaccio sbarravano spesso il mio cammino e spesso ho sentito sotto i miei piedi il rombo delle profondità del mare che minacciava di distruggermi. Poi il gelo tornava di nuovo a rendere sicure le vie dell'oceano. A giudicare dalla quantità di provviste consumate, credo di aver viaggiato in questo modo per 3 settimane. E il continuo differirsi della speranza, torturandomi il cuore, mi strappava spesso dagli occhi lacrime di scoraggiamento e di dolore. La disperazione si era quasi completamente impadronita della mia anima e io avrei ceduto presto sotto il peso di questa angoscia, quando un giorno, dopo che i poveri animali che mi trascinavano ebbero raggiunto con incredibile fatica, che costò la vita a uno di essi, la cima di una scoscesa montagna di ghiaccio, esplorando con ansia la distesa che mi si apriva dinanzi, notai a un tratto una macchia sulla pianura fosca. Aguzzai lo sguardo per scoprire di che cosa si trattasse e levai un selvaggio urlo di gioia quando scorsi una slitta e in essa la ben nota figura dall'aspetto contorto. Oh, con quale impeto bruciante mi si ridestò in cuore la speranza! Calde lacrime mi riempirono gli occhi, cercai di frenarle perché non mi impedissero la visione del demone, ma la vista mi venne offuscata da gocce ardenti e infine, dando libero sfogo all'emozione che mi opprimeva, scoppiai in un pianto dirotto. Ma non era il momento di indugiare. Liberai i cani dal loro compagno morto, diedi loro una buona razione di cibo e dopo un'ora di riposo assolutamente necessaria, anche se per me insopportabile, mi rimisi in cammino. La slitta era ancora visibile e io la perdevo d'occhio solo per brevi istanti, quando qualche montagna di ghiaccio la celava. Guadagnavo impercettibilmente terreno e quando dopo quasi 2 giorni di viaggio scorsi il mio nemico a non più di 1 miglio di distanza, il cuore mi palpitò di gioia. Già pareva che egli fosse mio potere, ma a un tratto le mie speranze svanirono e io perdetti ogni traccia di lui in maniera ancor più completa di quanto non fosse mai capitato prima. Il mare si fece sentire sotto il ghiaccio sul quale correva la mia slitta. Il suo rombo aumentò mentre le onde passavano e si gonfiavano sotto di me, levandosi via via sempre più sinistre e spaventose. Accelerai l'andatura, ma invano. Si levò il vento, l'oceano ruggì e con la possente scossa di un terremoto spaccò e divise fra rombi tremendi e assordanti la crosta di ghiaccio che mi univa al mostro. Tutto finì in breve. Pochi minuti dopo, un mare in tempesta danzava fra me e mio nemico e io andavo alla deriva su una lastra di ghiaccio che si riduceva di continuo, preparandomi così a una morte spaventosa. Passarono in questo modo alcune ore d'angoscia. Molti cani morirono e anch'io ero sul punto di soccombere alla disperazione, quando la vista del vostro naviglio all'ancora fece rinascere in me speranze di soccorso e di vita. Non sapevo che le navi si spingessero tanto a nord, e quello spettacolo mi riempì di meraviglia. Distrussi in fretta parte della mia slitta per apprestarmi dei remi. Così mi riuscì, con infinita fatica, di dirigere la mia zattera di ghiaccio verso il vostro legno. Se voi eravate diretto verso sud, ero deciso ad affidarmi alla mercé del mare piuttosto che desistere dalla mia impresa. Speravo di indurvi a concedermi una scialuppa con la quale avrei ancora potuto inseguire il mio nemico, ma voi eravate diretto verso nord. Mi raccoglieste a bordo quando le mie forze erano allo stremo e presto, sotto il peso di molteplici difficoltà, sarei scivolato in una morte che ancora temo perché la mia missione non è compiuta. Oh, quando lo spirito che mi guida mi condurrà dinanzi al demone e mi concederà il riposo che tanto desidero? O devo forse morire mentre egli continuerà a vivere? In questo caso, giuratemi, Walton, che egli non potrà scampare, che voi lo cercherete e compirete con la sua morte la mia vendetta. Pure, come oso chiedervi di continuare il viaggio da me intrapreso, di affrontare le fatiche alle quali ho dovuto sottostare? No, non sono tanto egoista. Ma se, quando sarò morto, egli dovesse apparirvi, se i ministri della vendetta dovessero condurlo davanti a voi, giuratemi che non vivrà, giuratemi che non trionferà sul cumulo dei miei dolori e che non continuerà a restare al mondo per rendere qualcun altro infelice come me. Egli è eloquente e persuasivo, e una volta le sue parole hanno esercitato un certo fascino persino sul mio cuore, ma non fidatevi di lui. La sua anima è diabolica come il suo aspetto, è tutta tradimento e subdola malignità. Non ascoltatelo, pronunciate i nomi di William, di Justin, di Clerval, di Elizabeth, di mio padre e dello sciagurato Victor e immergetegli la vostra spada nel cuore. Io vi sarò accanto e guiderò diritto l'acciaio. Ragazzi, per oggi la lettura finisce qui. E la prossima volta finiremo il libro e quindi vedremo la risposta di Wharton al racconto appena concluso di Victor. Ciao a tutti!